GR1, quinta edizione.
Buongiorno a chi in ascolto, Duccio Guida al microfono del GR1. Sta assumendo caratteri e proporzioni sempre più agghiaccianti la sciagura di Bologna, che ha colpito alle 10.30 la città di Bologna. Come vi abbiamo già riferito nell'edizione straordinaria andata in onda dalle 11.10 alle 12.10, una bomba, un'esplosione in ogni caso, ha devastato la stazione centrale di Bologna, ha devastato la Pensilina. I morti per adesso accertati sono 30, oltre 150 i feriti. Immediatamente un collegamento con la nostra sede di Bologna, dovrebbe esserci al microfono Ido Vicari.
Eccomi qua, tu hai parlato di bomba e devo smentire, almeno parzialmente, perché sta prendendo sempre più credito invece da un primo esame dell'epicentro dell'esplosione, adesso che molte macerie sono state rimosse, l'ipotesi che sia invece scoppiata una caldaia dell'acqua calda posta nel seminterrato del ristorante, che è andato praticamente distrutto. Tu hai già anticipato che i morti purtroppo sono saliti a una trentina e si teme che possano aumentare ancora. L'ipotesi della esplosione non dolosa, l'esplosione incidentale di una caldaia, era anche stata fatta dal prefetto di Bologna. Possiamo sentire la dichiarazione che ha rilasciato sul posto al collega Scardova, il prefetto di Bologna.
D'accordo.
Lei stesso vede l'entità lì delle macerie, è difficilissimo, bisogna arrivare al punto dove è avvenuto lo scoppio e di lì poi cercare di capire qual è stato il motivo. Ecco.
Si parla di una bomba?
Ma si parla, tutte le ipotesi sono possibili. La prima voce è questa, invece, che è stata una caldaia lì del bar-ristorante, qualche bombola a gas, avranno avuto evidentemente delle bombole lì, può darsi che sia questa. E noi ci auguriamo tutti quanti che questa sia la caldaia.
E lo scoppio della bomba ha provocato poi il crollo della
pensilina? Il crollo di tutta quanta la pensilina, con tutto il bar-ristorante, con tutte le persone che c'erano.
Avete
dentro.
Avete già un calcolo approssimativo delle vittime?
Approssimativo no, io sto qui da un tre quarti d'ora, ma io ho visto decine di morti e decine di feriti. Ecco, adesso vado proprio in ufficio per fare un po' il censimento e per coordinare tutti quanti degli altri servizi.
Ecco, c'era una specie di lapsus freudiano del collega che invece di bombola ha detto ancora la bomba, ma in realtà, ripeto, il fatto che questa caldaia che sarebbe esplosa fosse nel seminterrato spiega anche la distruzione della pensilina che sovrasta, perché il seminterrato passa in parte sotto i binari e l'effetto distruttivo dello scoppio è sembrato subito troppo esteso per poter essere attribuito a cariche esplosive. C'è da dire che le schegge e le pietre lanciate intorno dall'esplosione hanno investito anche un treno in sosta e ci sono stati purtroppo parecchi viaggiatori colpiti da questi frammenti e feriti. Dall'altro lato addirittura i rottami hanno sorvolato come proiettili il piazzale della stazione, ferendo alcuni passanti sotto il portico prospiciente. L'orologio della stazione è rimasto bloccato alle 10.25, segna la tragica ora di questa sciagura. Il crollo è su una fronte di 50 metri, ha coinvolto, come già abbiamo detto nelle precedenti edizioni, le sale d'aspetto e una parte del sottopassaggio. Ci sono state purtroppo scene di panico inevitabili, perché molte famiglie erano in attesa del treno per andare in vacanza al mare. Vorrei concludere con l'appello rivolto dagli ospedali Sant'Orsola e Maggiore ai medici di tutte le specialità che occorrono con urgenza per assistere i feriti. La zona attorno alla stazione ferroviaria di Bologna è tuttora bloccata al traffico, l'opera di soccorso prosegue infaticabile. Vigili del fuoco, esercito, polizia, molti volontari stanno freneticamente rimuovendo le macerie per salvare gli eventuali sopravvissuti, fra quanti sono rimasti sepolti.
Io ti ringrazio e ti prego di rimanere in linea per commentare con noi delle versioni contrastanti. Tu hai parlato di un probabile, quasi possibile scoppio della caldaia. Gregorio Donato si è messo in contatto telefonico con il funzionario di turno del Ministero dell'Interno, che invece è di altro avviso, è vero Donato?
Ecco, bisogna innanzitutto, in questi casi è importante la dinamica dell'orario. Questa che ascolterete fra poco è una telefonata registrata alle 12.41, infatti sentirete che si parla di 7 morti, mentre solo 6 minuti dopo, alle 12.47, l'agenzia già dava purtroppo 30 morti e il bilancio è destinato ad aumentare. Per quanto riguarda il discorso bomba o bombola, la versione che ci è venuta dal Ministero degli Interni è diversa, però prima di farvela ascoltare vi dobbiamo dire che è una versione ufficiosa. In questi momenti c'è molta confusione, molta difficoltà, noi abbiamo il dovere di informare con tempestività, di insistere anche con i funzionari, di convincere a rilasciare dichiarazioni, anche se forse non sempre sono autorizzati a farla, proprio per servire meglio il dovere di informazione che corriamo corriamo il rischio di dire delle cose, non dico imprecise, ma certamente provvisorie, con questo limite, ma anche con il valore di una testimonianza che ci viene direttamente dal Viminale. Ascoltiamo la registrazione sulle ultime novità da Bologna.
Senta, le novità per ora sono queste, che sono stati recuperati 7 cadaveri e sono stati portati a Sant'Orsola e all'Obitorio, però sotto le macerie ce ne sono molti altri. Adesso stanno scavando, lì sono arrivati i vigili del fuoco, stanno scavando, però altre notizie particolari ancora non ne abbiamo.
Sul numero dei
feriti? Pare che l'esplosione sia avvenuta nei locali del ristorante. Ecco. E probabilmente si tratta proprio di un'esplosione provocata da un ordigno dinamitardo.
Quindi è esplosa.
Perché in un primo entro si parlava di un'esplosione provocata da una caldaia o roba del genere sotto il ristorante, ma la cosa è ritenuta, almeno alla luce delle prime indagini, è ritenuta priva di fondamento, perché l'esplosione è stata troppo violenta e troppo improvvisa, quindi probabilmente si tratta proprio di una esplosione da ordigno dinamitardo.
Sulle ipotesi di matrici possibili non si può fare nulla adesso ancora?
Prego?
Nessuno ha rivendicato ancora se si tratta di un attentato, insomma?
No, non è accertato ancora, anche il prefetto che sta lì ha questa supposizione, però non si è ancora potuto accertare, perché lì è tutto pieno di macerie, è tutto sotto sopra, c'è una confusione indescrivibile, e quindi ancora le indagini vere e proprie non si sono potute svolgere con la dovuta attenzione. Adesso per il momento si sta provvedendo a tirare fuori dalle macerie i feriti e i morti che ci sono, perché anche sul treno che c'era diretto a Basilea, che stava partendo, pare che probabilmente ci sono dei feriti anche su questo treno, anche perché la pensilina gli è crollata sopra il treno, quindi probabilmente ci sono dei feriti pure lì. Però, come ripeto, data la confusione che c'è, dato l'agitazione in tutta quanta la zona, è impossibile ancora avere con precisione notizie esatte.
Grazie, ci risentiamo.
Prego.
Più tardi per altre notizie.
Prego,
molto gentile, arrivederla. Fin qui la registrazione della nostra telefonata, vi ricordiamo, è una dichiarazione informale. D'altra parte, se aspettassimo a fare l'informazione attraverso le dichiarazioni ufficiali, ben poca ne potremmo fare. Quindi prendiamola con questo beneficio di inventario, e adesso ci ricolleghiamo con Bologna per sentire un commento non su questa dichiarazione, ma ancora sulla situazione.
Ma novità sulla situazione non ce ne sono. Ho detto prima che l'opera di rimozione delle macerie continua, la zona continua a essere bloccata e la città è come sconvolta e attonita per questa sciagura. Io insisto nel volerla chiamare sciagura, perché ho sentito il funzionario che parlava, che ha citato anche il prefetto. Io ho fatto ascoltare la dichiarazione testuale del prefetto, il quale parlava di bombola e non di bomba. D'altra parte, qualunque siano le cause, noi ci fermiamo ai fatti, ci fermiamo alle conseguenze di queste cause, e le conseguenze sono psicologicamente da un lato disastrose, dall'altro forse ci dirà il futuro quali sono state le cause della esplosione, potranno anche diventare una forma di barriera, se le cause saranno dolose, una forma di barriera psicologica contro il terrorismo, insomma.
Vicari, volevo farti un'altra domanda che riguarda per sapere a che punto è la situazione dei soccorsi, delle opere di soccorso.
La situazione dei soccorsi purtroppo è questa, gli ospedali ormai sono strapieni e a mano che ci sono altri feriti che vengono trasportati, vengono dirottati verso gli ospedali di provincia, verso delle case di cura. Sono stati soccorsi con tutti i mezzi, addirittura dei feriti sono stati caricati su autobus delle linee di servizio pubblico per essere trasportati sollecitamente, feriti leggeri naturalmente. Quindi, oltre all'appello che già ho fatto perché i medici, il personale specializzato si presenti a questi ospedali, bisogna che anche altri ospedali della zona di Bologna siano pronti a ricevere i feriti che verranno a mano dirottati. I feriti più lievi naturalmente vengono medicati e rispediti a casa.
D'accordo, ci sentiremo senz'altro nel prossimo notiziario, quello delle 14. Ti ringrazio.
Prego.
Intanto da Roma continuiamo sempre, ovviamente parlando di questa triste vicenda, con Salvo Ponce de Leon. arrivano intanto le prime ricostruzioni, la scena come si è presentata?
La scena del disastro, così come si va delineando attraverso il succedersi dei dispacci d'agenzia, delle testimonianze, appare un inferno. Tutta la zona che è bloccata, piena di militari, uomini dell'esercito, poliziotti che cercano di portare via, di rimuovere vasceri, di portare via barelle con vittime, e vigili del fuoco stanno tentando disperatamente di rimuoversi rapidamente. Le macerie sono dappertutto, detriti, gente smarrita che cerca i congiunti, un via vai continuo di ambulanze, un via vai continuo di barelle. Davanti alla parte interna del fabbricato c'è il rischio di altri crolli. Il colonnato che sostiene la pensilina è in parte caduta sul treno per Basilea, è pericolante e si teme che da un momento all'altro possa venire giù. All'esterno della stazione, davanti alla parte opposta del fabbricato, ci sono una serie di vetture completamente schiacciate. Il traffico ferroviario è parzialmente bloccato e i treni hanno subito molti ritardi, quelli a lungo percorso sono stati fatti proseguire e tutti i tentativi sono nel tentare con tutti i mezzi e con tutte le possibilità di rimuovere le macerie, perché soltanto rimuovendo le macerie potrà essere possibile un primo bilancio veritiero non solo delle vittime ma anche probabilmente delle cause reali dell'attentato.
Sempre con Gregorio Donato, che poco prima di andare in onda ha effettuato delle registrazioni, vogliamo adesso sentire una registrazione, un'intervista effettuata con il vice sindaco di Bologna, con Gabriele Gherardi.
Ecco, abbiamo chiamato il vice sindaco, naturalmente il vice sindaco non aveva notizie se non quelle che abbiamo noi, quindi c'è un'incertezza sulla valutazione, ma c'è certo attraverso la sua voce l'impressione di una città nota per la sua tolleranza, per la sua fede democratica, non possiamo dire colpita da un attentato perché ancora non è certo e forse non è vero, ma comunque colpita, e quindi dalla sua voce la prima testimonianza della massima autorità in servizio in quel momento a Bologna. In linea Gabriele Gherardi.
Bologna è ferita da una tragedia che pur dalle prime notizie, dalle prime valutazioni si presenta di proporzioni gravissime. Le macerie sono ancora fumanti e si stanno cercando di rimuoverle, quindi non possiamo ancora quantificare il numero dei morti e dei feriti, ma certamente l'entità dello scoppio ci fa pensare che si tratti di una gravissima tragedia che colpisce la città, che si sta fermando attonita attorno a questa vicenda.
A così poco tempo da questa tragedia è difficile, quasi impossibile, fare delle ipotesi, ma purtroppo l'ipotesi dell'attentato ha una certa consistenza. In questo caso, vice sindaco, ci chiediamo perché Bologna?
Ecco, appunto, io non vorrei anticipare una valutazione sulla natura dello scoppio che gli organi inquirenti e tecnici ancora non ci precisano, ma certo, se dovesse trattarsi di un attentato la cosa avrebbe una particolare gravità per l'evidente collegamento che si potrebbe creare con la strage dell'Italicus, di cui proprio domani ricorre l'anniversario e di cui proprio questa mattina mi pare era uscita la sentenza di rinvio a giudizio. In questo senso il collegamento appunto con Bologna, che fu colpita appunto da quest'altra strage con l'attentato al treno, assumerebbe un carattere di particolarmente odiosa gravità.
Si è parlato di attentato, noi continuiamo a usare questo termine con il punto interrogativo, potrebbe essere una sciagura, ma le connessioni vengono talvolta spontanee. Proprio su questo ricordo dell'attentato al treno Italicus, in questo momento ci parla Pons de Leon. Salvo Pons de Leon.
Sì, anche se la cautela si impone, la tentazione delle coincidenze è indubbiamente forte. Basterebbe un elemento, le poche ore di distanza tra il deposito della sentenza istruttoria per la strage dell'Italicus e la nuova strage. Un altro elemento, l'antivigilia stessa dell'anniversario, il sesto anniversario della bomba. Era allora il 4 agosto di 6 anni fa. Per il giudice Vella, sugli autori di quella strage non ci sono dubbi. Nella sentenza, 4 imputati, 3 in carcere, 1, una donna, a piede libero. Tutti e 4 neofascisti, membri di quel Fronte Nazionale Rivoluzionario considerato responsabile dell'attentato. A capo del gruppo, Mario Tuti, già condannato all'ergastolo per aver ammazzato 2 poliziotti venuti ad arrestarli. Poi Pietro Melentacchi, l'uomo accusato di aver materialmente messo la bomba a bordo del treno alla stazione di Firenze, una bomba ad orologeria che esplose mentre il convoglio usciva dalla galleria di San Benedetto Val di Sambra. Milano. Infine il bassista Luciano Franci, carrerista alla stazione di Firenze, in carcere anche lui, così come in carcere, anche se solo da poche ore, Malentocchi. La quarta persona è una donna, Margherita Luddi, che secondo l'accusa avrebbe portato in macchina alla stazione Malentacchi. Questa dunque la cartografia del gruppo ritenuto responsabile dell'attentato di 6 anni fa. C'è una particolarità: mentre Franci e Malentacchi sono accusati, oltre che di strage, anche di strage con fini politici, di questo delitto Tuti non è stato accusato, perché la magistratura francese, che autorizzò appunto la sua estradizione in Italia dopo la movimentata cattura di cui lui fu protagonista, non riconobbe quel tipo di reato che non era contemplato dal codice francese.
Torniamo adesso alla cronaca. Bologna, come tutti sanno, è il principale nodo ferroviario italiano, è uno dei principali nodi anche della rete stradale e autostradale, quindi la situazione del traffico sia per strada ferrata sia per strada normale e autostrada è particolarmente complicata anche in conseguenza di questo avvenimento tragico. Ne parliamo con Giuseppe Prunai.
Beh, per quello che riguarda il traffico autostradale c'è da dire che il nodo di Bologna, la tangenziale, che era già sovraffollata di gitanti e di gente che va in vacanza verso il mare e che ostacola un tantino la marcia dei mezzi di soccorso. Per quello che riguarda la circolazione ferroviaria, è stata bloccata immediatamente in tutto il nodo ferroviario. I viaggiatori diretti nel capoluogo emiliano sono scesi nelle stazioni immediatamente precedenti, da dove sono stati trasferiti in città con autopullman, ma il traffico è ripreso gradualmente poco più alle 12:21, poco più di una mezz'ora fa, ma ci vorranno ancora diverse ore prima che si normalizzi. Nella stazione bolognese erano rimasti bloccati 8 treni a causa della sospensione dell'energia elettrica, che è stata ripristinata soltanto dopo una revisione della linea aerea di alimentazione. La revisione è stata fatta e i convogli sono ripartiti, ne sono ripartiti per la verità soltanto 5, gli altri 3 rimangono in stazione a disposizione dell'autorità giudiziaria, si muoveranno quando saranno terminati tutti i sopralluoghi, i necessari sopralluoghi. Si calcola che al momento dell'esplosione nell'intero nodo di Bologna siano rimasti fermi almeno 50 convogli. Impossibile un calcolo del numero dei viaggiatori che sono rimasti bloccati. Come è noto, i treni in questo periodo sono particolarmente affollati. Abbiamo detto nelle nostre precedenti edizioni che l'incremento dei viaggiatori è stato addirittura del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questa cifra a dare un'idea del gran numero di persone che affollava tanto i treni quanto la stazione di Bologna in attesa di imbarco al momento dello scoppio. È difficile a questo punto tenere il conto dei minuti di ritardo dei treni, soprattutto di quelli a lunga percorrenza.
Torniamo ancora dando altre notizie, un ultimo dispaccio d'agenzia. Porta l'ora delle 13:14, quindi di pochi minuti fa, e dice l'ANSA: si teme che il numero delle vittime possa considerevolmente aumentare. La triste previsione è dettata dal fatto che alle 10:25 il personale del ristorante e del bar era al lavoro per preparare il pasto di mezzogiorno. Il locale inoltre era dotato di aria condizionata, e questo particolare, dato che Bologna faceva molto caldo e fa molto caldo, si presume potesse essere particolarmente affollato questo locale appunto con aria condizionata. Vi è poi una testimonianza secondo la quale la sala d'aspetto di seconda classe ospitava al momento del disastro una comitiva di ragazzi stranieri che con i loro zaini attendevano di proseguire il viaggio. Il crollo ha interessato anche la parte iniziale del sottopassaggio, ma pare che non vi siano vittime sotto questa parte delle macerie. Fin qui tutte le notizie che abbiamo sulla sciagura di Bologna. Vi ricordiamo, alle 10:25 è esploso la caldaia del ristorante o un ordigno, quindi le due ipotesi della sciagura o dell'attentato rimangono ancora in piedi. 30 le vittime fino a questo momento accertate, ma purtroppo il bilancio è destinato ad aumentare, circa un centinaio i feriti. Le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento.
Ancora in linea alla redazione per aggiornarvi sulla tragica, sulla sciagura di Bologna. Le vittime accertate finora sono 40, 23 sono nell'istituto di medicina legale, 10 nell'ospedale maggiore, 7 nel policlinico Sant'Orsola, 13 sono un bimbo e una bimba. L'unica vittima finora identificata è un giovane militare, si chiamava Roberto Procelli, aveva 21 anni, era in servizio di leva al 121esimo Battaglione Artiglieria di Firenze. Ovviamente vi aggiorneremo nelle prossime edizioni del nostro giornale radio. Vi ricordo che c'è stata un'esplosione terrificante alla stazione centrale di Bologna, 40 appunto le vittime, versioni contrastanti, chi parla di una caldaia che è esplosa, chi parla di un attentato terroristico. Noi abbiamo sentito il prefetto di Bologna che sosteneva appunto questa ipotesi e poi abbiamo sentito un funzionario del Ministero degli Interni qui a Roma che sosteneva l'ipotesi contraria. Sono soltanto le prime contrastanti voci su quella che sembra essere la sciagura più forte che abbia colpito Bologna dal dopoguerra in poi. Vi dicevo prima che ci risentiremo nel giornale delle 14 per aggiornarvi sulla situazione. Purtroppo ci saranno notizie ancora più tristi perché si continua a scavare tra le macerie e si prevede che soltanto a notte inoltrata l'opera di recupero delle vittime delle salme sarà completata. Infatti l'esplosione ha divelto circa un pannello di circa 50 metri quadri, una pensilina intera che è crollata sopra passeggeri in transito, sopra delle persone che stavano aspettando il treno. E c'era anche un treno di passaggio di una linea internazionale che è stato colpito dall'esplosione, numerosi le vittime, numerosi i morti anche su questo convoglio. Ci risentiremo alle 14, per ora è tutto, buongiorno.